Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Io sono Dario Castaldo e voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di Radio SBS, nel quale parliamo dell'Olimpiade invernale di Pechino che si è appena conclusa, e lo facciamo in compagnia dell'opinionista e editorialista di Sky Sport, Giovanni Bruno. Buongiorno Giovanni e grazie per la disponibilità.
Grazie a te, grazie a voi.
Senti, secondo te di questa Olimpiade che cosa ricorderemo tra qualche anno? Quali sono i personaggi che ci porteremo dentro? Quali le imprese più memorabili?
I personaggi sono tanti, nel bene e nel male, come avviene in tutte le Olimpiadi. Prima di tutto fammi dire che la prima cosa che ho riscontrato in questa Olimpiade è stato il grande freddo, che era o poteva essere il grande freddo prima di un'Olimpiade, perché uno si aspetta, ma anche diplomaticamente, che possano essere dei problemi. Invece poi è stato il grande freddo vero, perché era un meno 20 quasi fisso e il percepito quasi meno 25, quindi è stato veramente vedere i personaggi, i campioni, le stelle con coperti da piumini, da scotch e nastri sulla faccia per proteggere dal freddo, quella è stata la mia prima impressione. I personaggi nel bene e nel male sono stati, diciamo, quelli della vigilia. In negativo, la Michaela Schifrin americana, che arrivava con tutti i favori del pronostico per portare a casa meno 3/4 medaglie, è tornata con poco nulla, vuol dire non ha concluso quasi una manche di un gigante o di uno slalom, ed è andata piuttosto male un po' dappertutto, però è tornata, diciamo, è stata molto brava da un punto di vista di sorrisi e disponibilità nei confronti dei media, e devo dire è stata molto efficace da questo punto di vista come immagine. La Schifrin in maniera negativa, mentre, diciamo, da un punto di vista di grande personalità non posso non parlare di Teresina Joaug nello sci nordico, perché è stata fantastica. Lei che, diciamo, non aveva mai conquistato una medaglia d'oro, perché oscurata dalla grandiosa Marit Björgen nelle precedenti Olimpiadi, è arrivata qui, ha portato a casa 3 medaglie d'oro. Unica volta che è successo è stato con Marilisa Amalainen Kirvesniemi nel 1984 a Sarajevo. Lei è stata grandiosa, 3 medaglie a livello individuale, non con la staffetta, individuale, l'ultima nella 30 km, la gara conclusiva, anche lì con meno 20, è stata grandiosa, ha staccato tutti e si è dimostrata fantastica. E attenzione, il personaggio si vede anche con delle cose, delle piccole cose, ma che diventano grandi, ovvero sia lei ha aspettato fino all'ultimo arrivo dell'ultimo concorrente per stringergli la mano e dirgli brava, ed era a 25 minuti di ritardo è arrivata questa atleta, e lei l'ha aspettata al traguardo con una coperta perché faceva un freddo bestiale, però l'ha attesa, l'ha applaudita, gli ha stretto la mano e poi è andata alla premiazione. Ecco, questi sono i grandi campioni. E poi non posso non citare Aileen Gu è qualcosa di incredibile, questa ragazzina 18enne nata a San Francisco di madre cinese, da cui ha preso poi, diciamo, il passaporto per poter gareggiare, quindi rinunciando agli Stati Uniti ma correndo per la Cina, è stata fantastica, è l'emblema della gioventù, è l'emblema della spensieratezza, e nello stesso tempo un sorriso bellissimo, una modella carina, molto social sotto tutti i punti di vista, però al di là di quello ha portato a casa 2 medaglie d'oro e una d'argento, potevano essere 3 medaglie d'oro. E poi fammi dire, anche lì io sono rimasto molto colpito da 2 medaglie neozelandesi. Gli neozelandesi non hanno mai vinto medaglie d'oro e hanno portato a casa 2 giovani medaglie, 2 personaggi accolti anche da una haka propiziatoria e bella a vedere nel parterre, nella area finish area, che è fantastico sotto questo punto di vista. E poi la Svizzera dal punto di vista di vittoria nello sci alpino, incredibile, è qualcosa di pazzesco, non posso citarne uno perché dovrei citarne tanti. E chiudo con un personaggio che a me sta molto al cuore, si chiama Johannes Strolz ed è austriaco. Era un personaggio unico, perché lui fino a 2 mesi fa praticamente non aveva la convocazione, ma non aveva neppure la squadra austriaca per poter gareggiare in Coppa del Mondo. Faceva la Coppa Europa, 100 gare, non era mai riuscito ad ottenere qualcosa. Un cognome pesante, perché suo papà Uwe Strolz aveva vinto in Canada nel 1988 una medaglia d'oro e una medaglia d'argento nella combinata e nello slalom gigante dietro ricordate tutti quanti la grande vittoria di Alberto Tomba. Ecco, lui si infilò in mezzo, Uber Strolz. Il figlio non ha mai fatto nulla, Johannes, tranne quest'anno. Quest'anno è riuscito a mettersi in gioco, si è qualificato per fare gare di Coppa del Mondo, ha vinto uno slalom ad Adelboden, e questo slalom di Adelboden gli ha consentito di poter essere presente a Pechino. Ebbene, è portato a casa una medaglia d'oro in combinata come suo papà, una medaglia d'argento in slalom come suo papà, anche se lui l'aveva vinta in gigante, e non contento ha portato a casa anche una medaglia nel Team Event, quindi due medaglie d'oro e una di bronzo. Queste sono le classiche storie olimpiche.
A parte Strolz, ha parlato soprattutto di donne ed è stata un'Olimpiade molto femminile anche per l'Italia, con l'oro di Arianna Fontana nei 500 metri dello short track, risultato tra l'altro che le ha consentito, assieme a due argenti, di scavalcare Stefania Belmondo, di diventare l'atleta donna italiana più medagliata di sempre alle Olimpiadi. Ci sono i due argenti nello sci alpino, quello di Federica Brignone in gigante, cui si aggiunge il suo bronzo in combinata, ma cui si aggiunge o si contrappone anche l'argento di Sofia Goggia in discesa libera 23 giorni dopo un infortunio sulla cui entità si è molto discusso, a partire proprio dalla madre di Federica Brignone. Poi due medaglie, un argento e un bronzo per la pronipote d'arte Francesca Lollobrigida, il bronzo di Dorothea Wierer nel biathlon e ancora il clamoroso oro del curling, nel quale è stato il personaggio ed è stato sicuramente fondamentale nell'apporto Stefania Costantini. Ecco, mi metti in ordine di importanza sportiva e anche di impatto mediatico questi risultati, queste immagini, quali ricorderemo negli anni e se ce ne sono eventualmente delle altre?
Beh, innanzitutto diciamo comincio da Sofia Goggia, perché l'urlo di Sofia è stato un urlo di liberazione che associo anche al suo sorriso quando ha fatto la prima prova. Si potrà dire di tutto di Sofia. Sofia è forte mediaticamente, in dubbio, ma anche forte fisicamente e forte di testa. Lei ha fatto una cosa straordinaria, l'hanno rimessa in piedi, perché poi può essere messo in dubbio un punto interrogativo su qualunque cosa, ma l'ha messo in dubbio soltanto una persona, ma nello stesso tempo è una che ha avuto dei referti medici e una situazione, diciamo l'incidente io ce l'ho negli occhi, quello di Cortina, è stata una cosa pazzesca. Lei aveva sbagliato la curva precedente, poi si è schiantata prendendo una intraversata, aprendosi le gambe in una maniera terribile, riunendole poi saltando per aria. 23 giorni di recupero, ma pensate soltanto alle fasce muscolari di questa ragazza che ha, facendo dei quadricipiti in maniera incredibile nel recupero. È chiaro che ci sono dei referti medici stabiliti da diciamo, uno dei santoni della nostra medicina sportiva, che è Herbert Schönhuber, che ha creato poi colui che l'ha poi rimesso in piedi, ovvero sia Andrea Panzeri, che è responsabile del medico della Federazione Sport Invernali. Sono loro che bisogna dire grazie, che grazie deve dire Sofia a questi medici che l'hanno portata al recupero. Ma se poi uno ritorna al passato, io ho negli occhi sempre il recupero di Pirmin Zurbriggen quando fu operato in artroscopia nel 1985 dopo la compressione di Kitzbühel, e recuperò in 15 giorni per vincere un campionato del mondo dell'85 sempre a Bormio, dalla Streif a Bormio. Quindi secondo me è solo diciamo qualcosa che di gelosia e invidia da un punto di vista mediatico, anche perché bisogna dire le cose come stanno. Federica Brignone è stata grandiosa, ha portato a casa due medaglie individuali che associano a quell'altra medaglia che si era portata a casa nel 2018. Fondamentalmente puntiamo sempre su di lei come una delle ragazze più maggiormente polivalenti su quasi tutte le discipline. Ha mancato il team event ed è stata una delle assolutamente responsabile nel togliersi dalla squadra eventuale della discesa libera, per dire questa pista non fa per me. Quindi ragazza intelligente ed è stata estremamente capace, non ha mai parlato di rivalità, non ha mai parlato di dualismi, non ha mai detto una cosa del genere. L'unica frase fuori luogo nell'intervista è stata quella di non sapere cosa fare nel suo futuro, ovvero sia Milano Cortina 2026. Secondo me è stata poi un'esagerazione da parte, è indubbio dirlo, diciamo l'ha scritto, l'ha dichiarato, che è stata Ninna Quario, grande campionessa dello sci del passato, insieme a Daniele Azzini, la famosa valanga rosa che prendeva il testimone da Claudia Giordani, ma nello stesso tempo non è riuscita a tenere, passami il termine, la lingua a freno su determinate cose che secondo me non devono essere manco neppure messe in dubbio. Cosa importa alla gente se Federica nel suo intimo non ama Sofia Goggia? Non ha importanza. I dualismi abbiamo vissuto ere e generazioni, da coppie Bartali a Saronni e Moser, da chiunque ha trovato un concetto del dualismo all'interno dello sport si è divertito perché cercava di superare l'altro, è la legge dello sport, mentre l'ho trovate assolutamente situazioni gratuite mettere in dubbio determinate situazioni mediche ben definite. Fondamentalmente io la chiamo invidia e gelosia, che non ha detto assolutamente Federica Brignone. Federica Brignone si è guardata bene di dire qualunque cosa di negativo, è stata una grandissima atleta in pista, è stata un'ottima atleta anche nel parterre dell'Olimpiade. Questo per quanto riguarda Sofia Labrignone, che posso mettere insieme. Quella più sorprendente è stata a mio avviso Nadia De Lago, è una medaglia di bronzo, non è stata una medaglia d'oro senz'altro, però è stata una bellissima medaglia che ci permette di sorridere insieme alla sorella, 24 la prima medaglia, 26 la sorella che non è andata a medaglia, che ci permette di sorridere in confronto in funzione di Milano Cortina. E poi a me è piaciuta moltissimo Stefania Costantini. Perché? Perché ha portato a casa una situazione assolutamente imprevista e imprevedibile, c'è la medaglia nel curling di coppia dove Amos Mosaner è andato molto bene senz'altro, ma chi è uscito fuori come con freddezza, incredibile precisione, bravura, dal primo stone all'ultimo stone, dal primo incontro all'ultimo incontro non ha avuto mai un abbassamento di concentrazione, è stata qualcosa di assolutamente straordinario, questa ragazza giovane che fa la commessa, che adesso è potuta farsi recuperare dai gruppi sportivi militari per avere una, passami il termine, una buona base di stipendio, però nello stesso tempo è una ragazza della porta accanto, deliziosa, carina, che si è dimostrata fragile e carina nei confronti quando è tornata in Italia abbracciando il fidanzato e andando poi a Cortina, perché lei vive a Cortina e quindi di conseguenza accoglierà in casa le Olimpiadi con quel suo sorriso veramente carino. E l'ultima, al di là della signora dei giochi per, a livello italiano, Arianna Fontana, ma bravissima Lollobrigida, pronipote della grande Lollo, ma nello stesso tempo donna di carattere, perché una che veniva da una situazione negativa di Pyeongchang, dove raccolta dai pronostici non ha raccolto nulla, si è rimessa in gioco assolutamente, si è trasferita, si è specializzata nella Mastart, ha trovato una medaglia d'argento, la prima del nostro medagliere, nei 3000 lottando con queste assatanate olandesi che non hanno perso mai un colpo e alla fine ha portato a casa una seconda medaglia e poi nella Mastart, la sua gara dove ha rischiato di uscire per una spinta della Sato giapponese nella penultima curva, eccolo lì, un'altra medaglia e poi soprattutto ha portato la bandiera nella cerimonia di chiusura proprio a dimostrazione di quanta forte sia lei e sia forte le squadre italiane. Ormai siamo, se ti ricordi a Pyeongchang erano uscite fuori 3 medaglie, tutte italiane, tutte d'oro e tutte al femminile. Moioli, che tra l'altro qui ha preso una medaglia d'argento, si aspettava una medaglia d'oro ma è stata beffata dalla mitica Jacobellis, 33 anni, la nonna dello snowboard, che ha portato a casa una bellissima vittoria, ma le altre medaglie erano Arianna Fontana e Sofia Goggia. 3 medaglie, forse questa è l'unica cosa, passami il termine, negativa dal punto di vista italiano, 17 medaglie magnifiche, bellissime, seconda prestazione in assoluto a livello olimpico, però 2 sole medaglie d'oro è un peccato.
Ricordiamo che stiamo parlando con Giovanni Bruno, editorialista, opinionista di Sky Sport, con il quale stiamo facendo questo bilancio di Pechino 2022, l'Olimpiade invernale. Abbiamo accennato al discorso relativo alle polemiche tra Brignone e Goggia e polemiche purtroppo per fortuna non hanno riguardato soltanto la spedizione azzurra, perché i giochi sono iniziati col boicottaggio diplomatico e quindi tanti rappresentanti politici del mondo occidentale che hanno voluto criticare apertamente o con questo modo il governo cinese, anche per il caso Peng Shuai, che poi è stato un po' sgonfiato ad arte o meno, me lo dirai tu Giovanni, poi sono proseguiti i giochi con la positività della 15enne pattinatrice russa Kamila Valieva, che ha chiuso tra le lacrime, anche se si dice che potrebbe aver ingerito la sostanza vietata condividendo un bicchiere con il nonno il giorno di Natale, quindi in quel caso non sarebbe stata vittima o complice del doping di Stato. In questo senso mi sembra che le Olimpiadi abbiano un po' ampliato la frattura tra democrazie occidentali e paesi a democrazia limitata e nei quali lo spirito olimpico potrebbe essersi tradotto soprattutto in un rinvio dell'invasione russa dell'Ucraina. Ti chiedo che opinione ti sei fatto di tutto questo aspetto che ha circondato i giochi e nello specifico del caso Valieva.
Allora, hai detto bene soprattutto sul concetto di che cosa ci aspettavamo all'inizio, cioè all'inizio è stato assolutamente molto preoccupante prima della cerimonia, perché sai perfettamente il boicottaggio diplomatico di tanti paesi nei confronti di che cosa? Nei confronti di una nazione che ovviamente riguarda una situazione di diritti umani, diritti diciamo civili, nei confronti sia della situazione diciamo ormai da anni, quella del Tibet, che ricorderai che già dal 2008 bloccarono tante manifestazioni nei confronti del passaggio della fiaccola olimpica che andava verso la Pechino del 2008. Questo è assolutamente inalterato. Altra situazione, quella di Hong Kong, da non dimenticare che cosa sta succedendo nell'ex protettorato britannico. Quindi bisogna stare sempre molto attenti e mai abbassare la guardia nei confronti di situazioni che riguardano i diritti civili, non ultimo quello che è citato della famosa tennista, un po' messo, diciamo, calmierato anche dall'intervento del presidente del CIO BAC, ma io non so fino a che punto, perché di tanti interrogativi ce ne sono ancora e in questi casi non si sa mai dove si può arrivare. Quindi io è un, diciamo, un ni per quanto riguarda la soluzione di Peng Shuai. Mentre per quanto riguarda, diciamo, il resto, io non posso non avere negli occhi le lacrime e il disastro di della Valieva, questa pattinatrice di 15 anni russa messa sul ghiaccio volontariamente dalla sua allenatrice dopo che tutta la situazione mediatica aveva stravolto questa bambina e era da preservare, da togliere dalla pista, da non farla gareggiare. Invece hanno voluto farla correre lo stesso e su già il primo salto è stata una specie di calvario incredibile, assolutamente negativo. E che cosa è successo alla fine quando è uscita dalla pista in lacrime? 15 anni, cosa ha fatto? Non un abbraccio, non un peluche da accarezzare, oppure una carezza, un bacio sulla fronte, no, gli ha detto: perché hai mollato? Ecco, queste sono parole che rimangono diciamo nella memoria di tutti. Questo è un esempio di negatività dal punto di vista di chi deve gestire dei giovani talenti che hanno 15 anni, forse bisognerebbe alzare quest'età dal punto di vista sportivo, ma è stato qualcosa di assolutamente negativo e, passami il termine, brutale. Io non credo al concetto del nonno, non credo a questa situazione, credo molto di più che sia stato fatto, diciamo, può essere a proposito, nel vero senso della parola, dopo aver visto che tipo di situazione si è creata subito dopo. Sono rimasto talmente scioccato, ma anche se voi andate a rivedere delle immagini che ci sono di quando la Valieva è tornata in Russia, a Mosca, diciamo, è stata accolta da un tripudio di persone che le volevano dimostrare affetto, riconoscenza, comunque volevano abbracciarla. Lei passava come un soldato, seguita da altre persone ovviamente della federazione, diciamo così, magari non erano neppure della federazione, ma comunque cercavano di tenere lontano questa gente. E quando una signora gli si è avvicinata con dei fiori da dargli come omaggio, lei l'ha scansata e ha tirato dritto. Quindi è come se fosse rientrata ad essere un piccolo soldato di un esercito che si deve dedicare esclusivamente al concetto del risultato. A me questo non piace. Quando si è dimostrata bambina, francamente, quando è caduta sul ghiaccio, allora puoi dire tutto, può essere sulla situazione del doping vero o reale, può essere la sua sospensione, come può essere un futuro, una sua squalifica. Lei compirà 16 anni ad aprile. Quello che io ho visto è la costruzione di un sistema sportivo che a me non piace assolutamente. Non dimentichiamo che non è sfilata la Russia con la sua bandiera, ma attraverso un comitato e una scelta di alcuni atleti, di quelli che erano più sicuri e certi. Beh, l'unico caso in questa maniera che sia sfuggito al concetto del Covid è proprio questo caso di questa quindicenne. Può essere casuale o non casuale, ma francamente aver visto quello che si è visto, che hanno visto tutti quanti, cioè piangere una bambina di 17 anni perché non aveva vinto l'oro e urlando dicendo tutti l'hanno vinto tranne me, l'altra ragazzina di 17 anni che vince l'oro ed è impietrita, che non sa cosa fare e cosa dire, ecco lì che io perdo quell'innocenza della fanciullesca per diciamo infantile, per trovarmi davanti a delle piccole marionette, e ti assicuro è qualcosa di sconvolgente da questo punto di vista.
Giovanni, una battuta conclusiva sull'eredità di questi giochi dalla prospettiva prospettiva azzurra, perché per l'Italia quella di Pechino è stata un'Olimpiade invernale da record, seconda soltanto all'Lillehammer 94, anche se va specificato che in Norvegia le competizioni erano 61, quindi quasi la metà delle 109 di Pechino, e comunque un'edizione che prelude ai prossimi giochi, quelli del 2026 che ricordavi, di Milano e di Cortina. Per introdurre l'argomento ti porto quello che per me è il caso più emblematico, cioè per anni, per decenni, noi italiani abbiamo guardato al curling con questo misto di supponenza e altezzosità, ecco, proprio il sussiego di chi pensa: guarda questi costretti a giocare a bocce sul ghiaccio con un ferro da stiro e uno scopettone, e proprio dal curling abbiamo ottenuto uno dei due ori della spedizione. Intanto ti chiedo se possiamo aspettarci che i 300 e passa praticanti di curling in Italia si moltiplichino dopo il bell'oro della Coppa Azzurra, e più in generale se il CONI investirà nelle discipline della neve proprio per ben figurare a Milano e Cortina nel 26.
Mamma mia, allora comincio dal curling. No, non credo che aumenteranno il bacino, magari si potranno iscrivere a dei club di Cortino o dei club intorno a Pinerolo, che sono i club storici, ma sarà un aumento di 10-20 unità rispetto ai 355 che adesso annovera. No, francamente noi siamo abituati su altri sport e altre discipline, queste sono situazioni diciamo fantastiche, non sono casuali, perché comunque la squadra maschile è ben formata. Sono tanti anni che stanno gareggiando a dei discreti livelli. La squadra femminile è arrivata a una soglia dalla convocazione per quanto riguarda i giochi olimpici, quindi non sono andati male. Stefania Costantini e Amos Mosaner, avete visto tutto il risultato, però più di quello non possono arrivare. Poi si può andare verso situazioni estremamente positive a livello maschile e femminile, ma ricordiamoci che le nazioni leader sono sempre le stesse: Svezia, Canada, Gran Bretagna, o meglio, apro parentesi, Scozia, chiudo parentesi. Quindi queste sono le nazioni, compresa la Svizzera, queste sono le nazioni che hanno guida, che fanno da guida a questo sport. L'investimento su quello che è avvenuto, è detto bene, anzi benissimo, cioè sono 17 medaglie, è un record quasi raggiunto, quello di Lillehammer 94, ma attenzione, se vai a rivedere le medaglie di Lillehammer, sono medaglie conquistate in sport storicamente importanti per noi, quelli che sono totalmente mancati in questa edizione. Questa è la mia preoccupazione per Milano Cortina. Io poi sono sicuro che verrà un'Olimpiade molto bella, anche se con la dislocazione che ci sono dei vari posti è abbastanza complicato seguirla, ma nello stesso tempo sarà comunque molto bella, perché si ritorna in Europa un po' all'antico, nella perla ampezzana, come si ha su determinate strutture, vedi quella di Bormio o di Livigno per gli sport giovani dello snowboard e del freestyle. Milano è già attrezzatissima da questo punto di vista e sarà molto comodo vedere tutto ciò degli sport del ghiaccio. Ecco, il ghiaccio è cresciuto tantissimo e crescerà ancora se riuscirà a mettere pace anche sul concetto Arianna Fontana Federazione. Penso che troveranno una soluzione che accontenterà sia le voglie di proseguire e andare alla sesta Olimpiade per Arianna Fontana, che il volere della federazione nel non intaccare il resto della struttura per portare avanti un buon viatico. Di sicuro quello che a me preoccupa moltissimo è il tempo che si è buttato via nello sci nordico, e quindi ritorno a quello che tu avevi detto giustamente di Lillehammer, dove abbiamo vinto quello che abbiamo vinto a Lillehammer, la più bella medaglia della storia dei giochi olimpici italiani, la famosa staffetta 4x10 che davanti a 100.000 bandiere norvegesi riuscì a battere in volata Silvio Fano e il mitico Bjordeli nell'ultima frazione. È una delle cose più belle, ecco, quello non l'abbiamo più. Dobbiamo sempre avere un San Pellegrino oppure San Chicco Pellegrino che ci salva sulla velocità, ma considera che quando arriveranno a Milano Cortina avranno tutti un 34-35 anni coloro che hanno portato le medaglie attualmente, dalla Lollobrigida a Chicco Pellegrino alla stessa Brignone, sarà un po' più giovane di 2 anni Sofia Goggia. Quindi quello che abbiamo perso, secondo me abbiamo perso una base sullo sci nordico e le discipline storiche. Abbiamo aumentato tantissimo, e questo è un buon dato, nei riguardi delle discipline particolari e giovani come il freestyle, lo snowboard, grazie anche a una Michela Moioli fantastica, oppure il voler proseguire di Omar Visentin e la nascita di ragazzi come Donaggio, Lauzi e tante altre buonissime realtà. questo è quello che mi fa sorridere. Mi dispiace moltissimo che l'Italia non ha contribuito a mantenere la storicità nello sci alpino maschile, non prendiamo medaglie da due Olimpiadi, e soprattutto nello sci nordico, e associo quello al salto e alla combinata, e che è stato piuttosto deludente, anzi totalmente assente. Biathlon, punto interrogativo, se proseguirà Dorothea Vire o se crescerà e si confermerà Lisa Vittozzi come la reale, diciamo, erede di Dorothea Vire.
Insomma, tutti a sperare che non smettano e che riescano ad arrivare al 2026. Sì. Io ringrazio l'editorialista, opinionista di Sky Sport Giovanni Bruno per la sua disponibilità. Grazie Giovanni, buon lavoro e a presto.
Grazie a te e grazie a tutti voi.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.